Oggi guarderemo finalmente la preghiera o il pregare di Gesù. Non c'è niente di più, non c'è nulla di meglio. Guardiamo Gesù, com'è il suo pregare? Potremmo dire che Gesù è tutto relazione col Padre, quindi tutta la sua vita è immergersi nel Padre, nella volontà, nei desideri, nell'amore del Padre. Quindi potremmo anche dire che Gesù è preghiera, è lui la preghiera. Tuttavia possiamo dire, guardando la sua vita terrena così come raccontata dagli evangelisti e dagli apostoli, che Gesù pregava. È tutto preghiera, ma nonostante questo, o proprio per questo, cercava dei momenti particolari in cui essere solo, anche di fronte agli occhi dei discepoli, di fronte agli occhi delle folle, in cui essere concretamente solo in relazione con Dio, in relazione col Padre. Era così immerso nell'incontro col Padre che già dodicenne ha potuto dire, o ha voluto dire ai suoi genitori: devo essere nelle cose del Padre mio. O, a seconda delle traduzioni, devo occuparmi delle cose del Padre mio. Dopo, quel delle cose è una traduzione nostra, perché nel testo greco, poi bisognerebbe capire nella mentalità ebraica cosa significa, cosa vuol dire. Comunque nel testo greco del Vangelo non c'è nelle cose, ma c'è soltanto nelle del Padre mio. Quindi è ancora di più che nelle cose, dentro nel cuore, potremmo dire, del Padre mio. Queste parole che lui ha detto a sua madre e a Giuseppe non sono di per sé una preghiera, ma ci fanno vedere dov'è il suo desiderio. Esprime il suo desiderio più vivo e la sua volontà più forte, tanto che superano anche quell'attaccamento naturale che un bambino ha con sua madre e con suo padre. Si era fermato, li aveva lasciati partire per Nazareth e lui rimaneva lì a Gerusalemme ad ascoltare e a interrogare i dottori nel Tempio, cioè oggi si direbbe i professori di Sacra Scrittura. Devo essere nelle cose del Padre mio. Il pregare di Gesù, anche quando lo vedremo da adulto insieme coi discepoli, il suo pregare scaturirà sempre da questo desiderio: essere nelle cose del Padre. Un desiderio che ha continuato a crescere nel suo cuore, nella sua vita. Crescendo in età, cresceva anche questo suo desiderio. Ecco, ciò che conta e vale nel pregare, nella preghiera, è il desiderio anche per noi, perché il desiderio dice dov'è e qual è il tesoro del nostro cuore. Da come uno prega si capisce se il suo cuore è nelle cose, uno prega continuando a chiedere cose o a chiedere cambiamenti di situazioni terrene su questa terra passeggere. Oppure, da come uno prega, si può capire se il suo cuore è nelle cose di Dio, se il suo cuore è in Dio, nel suo amore. Ecco, dal desiderio dipende il nostro pregare. Se è nelle cose di questa terra, vuol dire che la preghiera è soltanto apparente, assomiglia a quella dei pagani che chiedono, non si interessano di Dio, chiedono le cose che a loro sembra che siano necessarie. Se il desiderio è nelle cose, la preghiera è solo apparente, perché non porta ad incontrare il Padre. Il pregare di Gesù. Dei suoi primi 30 anni sappiamo solo questa espressione, che ha manifestato il suo desiderio. E quindi possiamo presumere che in quei 30 anni Gesù ha continuato a coltivare questo desiderio, essere nelle cose del Padre. E poi, dopo quei 30 anni, lo troviamo nel deserto. E lì nel deserto, ecco, che vediamo il frutto di quei 30 anni di preghiera di Gesù, il frutto del suo pregare. Lo vediamo benissimo nel deserto. Egli si era esercitato in quegli anni ad essere nelle cose del Padre, ad essere nell'amore del Padre. E quindi al tentatore che lo ha affrontato in quei giorni ha potuto rispondere con decisione, con sicurezza. Ecco il frutto del suo pregare. Queste sue risposte sicure e decise. Egli era, nel suo pregare, era stato, si era esercitato nell'ascolto del Padre. E perciò ha potuto dire al tentatore che la parola del Padre era più importante del pane ed era più importante della fame. La parola del Padre. Si era esercitato a stare nell'amore del Padre e perciò ha potuto dire al tentatore che lui aveva stima del Padre tanto da non dubitare minimamente di lui, da non aver bisogno e da non voler assolutamente metterlo alla prova, mettere alla prova il suo amore, di non aver bisogno di segni e prodigi per credere in lui. E poi il suo pregare era adorazione del Padre, e lo era stato così tanto da non voler nulla, niente che non venisse dalle sue mani. Perciò era in adorazione del Padre tanto da non apprezzare i regni umani che gli venivano proposti dal tentatore, e da non volere nulla che non sia il Padre a darglielo. I regni umani glieli voleva dare Satana. Gesù non li ha assolutamente voluti, non venivano dalle mani del Padre. In quei 40 giorni vediamo come si manifesta il frutto del pregare di Gesù. E poi Gesù continua, anche durante i 3 anni che passa con i suoi discepoli, continua a cercare momenti simili, soprattutto nei momenti in cui si rifà viva la tentazione. In quei 3 anni che trascorre con i discepoli, Gesù ogni tanto, soprattutto nei momenti in cui si rifà viva la tentazione, si ritira a pregare, o di giorno, o di notte, o addirittura giorni prolungati nella notte, sul monte, in luoghi appartati, e in quei momenti lui cerca di evitare e di superare le richieste degli uomini che lo vorrebbero con sé e per sé. Egli appartiene al Padre. Lui se lo ricorda e vuole che lo vedano e che lo scoprano anche i suoi discepoli. Ancora troviamo un altro modo di pregare di Gesù, ed è quando gioisce nella contemplazione dei modi di fare di Dio, quando dice: esultando nello spirito ti rendo lode, o Padre, perché tu nascondi le tue cose, i tuoi segreti ai superbi, a quelli che si credono qualcuno, li manifesti ai piccoli. Ecco, lì troviamo la preghiera di Gesù, le parole con cui lui si rivolge al Padre, che non sono molte. Ci sono queste e poi quelle dell'orto degli ulivi e anche quelle dell'ultima cena, ma in 3 anni sono molto poche. Gli evangelisti non ci trasmettono altre forme di preghiera con cui Gesù si rivolge al Padre. Vuol dire che queste sono quelle costanti, costantemente presenti in lui. Quando poi Gesù è sollecitato dai discepoli stessi ad insegnare a pregare, ecco che finalmente anche insegna a pregare. Il bello è che lui ha aspettato che glielo chiedano. Chissà quanto l'avrebbe desiderato anche prima, ma ha avuto questa pazienza di attendere che siano loro a chiederglielo. E questo modo di fare di Gesù potrebbe essere utile anche per noi. Quel detto: della tua fede o della tua preghiera parla solo quando sei interrogato, perché altrimenti ti prendono per fanatico, altrimenti non ti ascoltano. Se non c'è la domanda, uno non sa che farsene della risposta. Parla solo quando sei interrogato. Però vivi in modo tale da farti interrogare. Quindi il nostro impegno deve essere nel Dio. Così Gesù viveva la sua preghiera. Se non insegnava, ma lui pregava. I discepoli che lo vedevano s'accorgevano che il suo pregare era diverso. Erano capaci, i discepoli erano ebrei, quindi erano capaci di pregare, conoscevano i salmi, pregava nelle sinagoghe, quando andavano in pellegrinaggio nel Tempio, pregavano. Eppure, di fronte al pregare di Gesù, dicono: Signore, insegna anche a noi a pregare. E quando Gesù comincia a insegnare ai discepoli come si deve pregare, prima di tutto insegna come non pregare. È interessante e dobbiamo ricordarcelo e dobbiamo prenderlo sul serio anche questo insegnamento di Gesù. Come non pregare? Prima di costruire un edificio si libera lo spazio, si butta giù quello che già c'è, si demolisce quello che non serve. Come non pregare? Non pregare come i pagani, i quali non gli importa chi è e come è Dio, quali sono i suoi desideri. Ai pagani importa solo che Dio ascolti i loro desideri. Pregano i pagani, pregano molto, usano preghiere molto lunghe, diceva Gesù, perché devono convincere Dio che quello che loro chiedono è bene e quindi deve farlo. Vogliono sfruttare l'onnipotenza di Dio. Non pregate come i pagani e non pregate come i farisei, come gli ipocriti, che sono capaci anche di ringraziare Dio, ma vantandosi di quel che fanno loro, vantandosi delle proprie qualità o delle proprie opere. Ipocriti. Oppure pregano per farsi vedere dagli altri. Quindi non gli interessa l'incontro con Dio, gli interessa la stima degli uomini, l'applauso. Prima di tutto, come non pregare? E poi Gesù insegna anche come pregare, come mettersi in rapporto con Dio. Prima di tutto, quindi, la contemplazione di Dio. Accorgersi di chi è colui che ti sta davanti, colui che chiami Dio, che sai che è al di sopra di te e di tutto e di tutti, è Padre. Ed è Padre nostro, ed è nei cieli, quindi non si lascia strumentalizzare, non si lascia prendere in mano dagli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, prima di tutto sappi chi è Dio. Cerca di conoscerlo, cerca di vedere il suo amore di Padre. Cerca di vedere il suo rapporto con il mondo e con gli uomini che ti stanno attorno. Prima di tutto conoscilo e conoscilo in profondità. Come sta in rapporto con te come papà? Non come un Dio qualunque, uno che sta al di sopra. Come papà. Sappi chi è colui a cui ti rivolgi, colui con cui vuoi entrare in rapporto, in relazione. Poi scopri quali sono i suoi desideri e falli tuoi. Metti i suoi desideri al posto dei tuoi. Quindi convertiti. La conversione è molto profonda. Cambiare i desideri. Cedere i nostri a quelli di Dio, mettere nel nostro cuore i desideri di Dio. E i desideri di Dio Gesù li riassume in tre: sia santificato il suo nome, e per saper cosa questo significa bisogna leggere i profeti, Ezechiele, poi venga il tuo regno, il regno di Dio bisogna desiderare, non il proprio, che ognuno vorrebbe, almeno nel suo mondo, comandare lui, e non lasciar comandarne anche gli altri, ma venga il tuo regno. Il desiderio di Dio è di poter essere lui che guida la vita. E sia fatta la tua volontà, la volontà del Padre, che è amore, che è una volontà che fa diventare tutti fratelli, gli uomini. Quindi questi desideri di Dio che devono sostituire i nostri, altrimenti preghiera non esiste. Altrimenti non c'è rapporto sano, vero, stabile con Dio. Dopo, Gesù sa che noi che portiamo nel cuore un paganesimo profondo non siamo capaci di fare a meno di chiedere anche le cose materiali e quelle passeggere di ogni giorno. E allora ci insegna anche come formulare queste domande. Lui sa e ce lo dice che il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno. Quindi di per sé non occorre chiedergli niente delle cose di questo mondo. Il Padre vostro sa. Cosa vai a dirgli? Sa meglio di te quel che ti serve. Eppure noi non siamo capaci di fare a meno di chiedere anche queste cose. E allora Gesù ci insegna, ci mette in bocca anche queste richieste. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi Gesù ci insegna a formulare le nostre richieste in modo che non esprimano egoismo. Non dammi il nostro pane quotidiano, ma dacci. Quindi non pensa solo a te stesso, ma pensa per tutta la comunità. E non chiedere solo il pane materiale, ma anche il pane spirituale, perché il nostro pane è quel nostro, cosa vuol dire? Della Chiesa. E la Chiesa cosa ha bisogno per vivere? Ha bisogno dello Spirito Santo, altrimenti non stanno uniti i cristiani se non vivono nello Spirito Santo. Non sono Chiesa, non manifestano la volontà di Dio di riunirci, di far di noi un cuor solo, un corpo solo. Non solo il pane che si mette in tavola, ma anche il pane spirituale. E poi ancora nelle nostre richieste Gesù ci insegna a non sognare di diventare ricchi, ma a desiderare solo e a chiedere solo quel che è necessario per oggi. Domani non sai se sei vivo. A quello che cambiava i magazzini ha detto stolto: stanotte ti viene chiesta l'anima. Cosa ne fai dei tuoi mucchi di denaro, mucchi di ricchezza? Quindi Gesù, quando ci insegna a chiedere, ci insegna a chiedere il puro necessario per il momento presente, il nostro pane quotidiano. E noi vediamo nel mondo cosa succede, come succede altrove, può succedere anche qui, che sul più bello devi scappare di casa senza prenderti dietro niente. Quindi Gesù, quando ci insegna a chiedere, ci insegna anche proprio a vivere con questi, eliminando i desideri del diventare ricchi o del pensare di vivere chissà quanti anni. Poi insegna a non dimenticare nella preghiera di essere peccatori. Di fronte a Dio dobbiamo sempre dire: abbi pietà di me, peccatore, come quel pubblicano che si è fermato in fondo al piazzale del Tempio. Peccatori che non abbiamo bisogno solo di essere perdonati, ma abbiamo anche bisogno di perdonare, perché altrimenti il nostro cuore non gode, altrimenti la nostra vita non arriva al suo traguardo di perfezione e di gioia come desidererebbe. C'è Suor Maria della Trinità che nei suoi scritti ha questa frase, suggerimento di ispirazioni di Gesù: per andare in paradiso è necessario aver perdonato almeno una volta nella vita. e noi possiamo dire aver perdonato almeno una volta in una giornata. Quindi bisogna essere capaci di perdonare, e non solo essere capaci, ma farlo, se vuoi andare in paradiso. E andare in paradiso cosa vuol dire? Essere in rapporto col Padre, rapporto vero, profondo, costante, continuo, eterno. E il paradiso deve esserci anche qui. Quando siamo in rapporto con Lui, siamo in paradiso. Poi, siccome siamo in continuo pericolo di allontanarci da Dio, allora Gesù inserisce nella preghiera anche il desiderio di essere custoditi dalla tentazione. Gesù inserisce nella preghiera, nella nostra preghiera, anche il desiderio di essere custoditi dalla tentazione. Non abbandonarci nella tentazione, non indurci nella tentazione, possiamo esprimerlo in tanti modi. Comunque sappiamo di essere in pericolo, e non solo oggi, ma anche nella vecchiaia saremo ancora in pericolo, e quindi sempre, fino al momento della morte. Ricordate San Martino, si racconta di lui che proprio sul letto di morte ha visto il diavolo che voleva la sua anima, gli ha detto vattene via di qui. Dobbiamo essere custoditi sempre dal tentatore e liberati dal male. Si conclude con la preghiera che Gesù mette in bocca, o anzi mette nel cuore dei cristiani: liberaci dal male. Che se volete tradurla in maniera più letterale, strappaci dal maligno, il quale, dice San Pietro, è come un leone ruggente che va in giro cercando chi azzannare, chi divorare. Quindi strappaci dal maligno che è già addosso a noi, perché già il frutto della sua presenza lo vediamo, i nostri peccati cosa sono, se non l'opera delle unghie del maligno, dei suoi artigli. Quindi chiediamo anche questo, e quello strappaci dal maligno ci lascia intuire che può anche farci del male. Perché se il maligno ci fa del male a piantare i suoi artigli nella nostra carne, strapparci via è dell'altro male. Ma noi lo diciamo al Padre: strappaci dal maligno, anche a costo che a noi sembra di soffrire. Ma è meglio vivere senza un piede, senza una mano, senza un occhio, piuttosto che essere lontani da te sempre. E Gesù continua poi a insegnare ai discepoli una confidenza filiale, serena, sicura col Padre, soprattutto quando Lui stesso lo chiama Abba. Una confidenza tanto sicura che non ci deve passare per la mente di poterci rivolgere a qualcun altro per ottenere quello che vorremmo, perché anche questa tentazione c'è, di essere così sicuri di quello che chiediamo, delle cose materiali che chiediamo, che se non le riceviamo dal Padre le chiediamo al maligno, che è anche lui potente e anche lui vuol scimmiottare l'onnipotenza di Dio. Per cui sappiamo che oggi ci sono molte persone, molte anche fossero una sola sarebbe già troppo, ma purtroppo ce ne sono tante che addirittura fanno promesse al diavolo o si votano a lui pur di ottenere alcune cose. Allora è prezioso per noi imparare da Gesù a formulare le nostre domande come abbiamo sentito, che siano prive di egoismo e che siano prive dell'illusione della ricchezza, del voler essere ricchi e vanitosi in questo mondo. Arriviamo nel cenacolo e lì Gesù prega davanti ai suoi nell'intimità, riconoscendo ancora l'amore del Padre per lui e per loro, che sono tanto deboli e poveri. E lì Gesù prega lui, ma anche insegna a noi a pregare per chiedere l'unità. Non ci può essere che un'unica chiesa, un unico ovile, perché il pastore è uno solo, il capo della chiesa è uno solo, quindi può essercene una sola, quindi preghiamo per chiedere l'unità, e l'unità non è costruzione degli uomini, ma è dono di Dio da custodire. Quindi ecco che Gesù anzitutto chiede questo al Padre e insegna a noi a continuare a chiederlo e ancora ad essere custoditi, perché le tentazioni di divisione ci sono sempre state e ci saranno ancora nella Chiesa. Gesù chiede che siamo custoditi soprattutto dal divisore e che siamo consacrati, cioè che ci offriamo in sacrificio, come lui si è consacrato, si è offerto in sacrificio al Padre, così che anche noi, suoi discepoli, lo imitiamo, ci uniamo a lui a offrirci. Il suo pregare si conclude, giunge al culmine nell'orto degli ulivi, quando egli dice: non la mia volontà, ma la tua si compia. E continua fin sulla croce questo pregare, quando dice: a te consegno il mio spirito, anzi, nelle tue mani consegno il mio spirito. E quando dice così: nelle tue mani consegno il mio spirito, comprendiamo che finalmente e in questo modo si realizza quel essere nelle cose del Padre. Si realizza con l'essere nelle sue mani. Non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre? Lì è ancora troppo presto per tradurla del tutto, quella frase. Adesso la possiamo tradurre sul Calvario, quando Gesù è sulla croce: non sapevate che devo essere nelle mani del Padre mio? Nelle tue mani consegno il mio spirito. Qui si realizza il desiderio e la volontà di Gesù di essere tutt'uno col Padre. La preghiera di Gesù, possiamo dire certamente, senza alcun dubbio, che è nostra. Quando lui prega, siamo noi che preghiamo. Perché? Siamo il suo corpo. Siamo membra del suo corpo. Lui è il capo, ce lo dice San Paolo. Quando Gesù prega, siamo noi che preghiamo. Il suo pregare è nostro. E quando noi preghiamo, anche se imperfettamente, è lui che prega, perché sempre siamo sue membra. Quindi quando noi preghiamo, anche se preghiamo male o non ancora in maniera piena e perfetta, è lui che prega. Per questo abbiamo fiducia nella nostra preghiera. Per questo abbiamo fiducia nella preghiera della Chiesa. perché quando la Chiesa prega, è il capo che prega. Quindi abbiamo fiducia anche nella nostra povera preghiera. È di Gesù. Gesù la fa sua, è sua. Concludendo, o non concludendo, si potrebbe iniziare così, la preghiera di Gesù è una sola. È quella che San Giovanni, nel suo Vangelo, all'inizio riassume con una sola parola, quando ci presenta il Verbo che si è fatto carne. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Ecco, qui è riassunta tutta la preghiera, tutto il pregare di Gesù in quella parolina, presso. Noi l'abbiamo tradotta così, in greco è pros. E cosa significa? È un essere, non è un essere presso, seduto accanto come lei è seduta accanto a lei, o lui è seduto accanto a suo fratello, no. È un essere presso, essere proteso verso, come uno che vuole essere, diventare un tutt'uno. Il Verbo vuol diventare un tutt'uno col Padre, essere dentro il suo amore e accogliere tutto l'amore del Padre. Per questo Gesù diceva: io in loro, tu in me. Questo, questo presso indica una tensione, nel senso di protensione, essere proteso verso per diventare un tutt'uno. Gesù quindi è il Verbo che era e continua ad essere presso Dio, proteso al Padre. In quel presso c'è tutto il desiderio e tutta la volontà di diventare un tutt'uno con Lui. Quando questo modo di pregare diventa nostro, si manifesta in molti modi. Si manifesta in molti modi perché noi siamo limitati, siamo peccatori, troviamo ostacoli, e ogni giorno viviamo e affrontiamo situazioni diverse le une dalle altre, e dentro queste situazioni diverse si esprime e si deve esprimere il nostro essere protesi verso il Padre, verso l'amore di Dio, il nostro desiderio di diventare un tutt'uno con Lui, insieme con Gesù. Sempre insieme con Gesù. Quindi Gesù non è solo il maestro di preghiera, ma è anche l'inizio, il capo e la fine della nostra preghiera, del nostro pregare. Per questo la Chiesa, cioè noi, che preghiamo le preghiere di tutta la Chiesa, ogni preghiera la terminiamo dicendo: per Cristo nostro Signore. Quel per cosa vuol dire? Per mezzo di, cioè grazie a Lui, perché c'è Lui con noi, perché è Lui che fa bella agli occhi del Padre la nostra preghiera e il nostro pregare. È Lui, è il suo sacrificio, è la sua offerta, è la sua vita donata, la sua vita già nelle mani del Padre. Ho già accennato, ma non lo teniamo presente forse mai abbastanza, la mia preghiera, in quanto sono membro del corpo di Cristo, è preghiera della Chiesa. Mai sono separato dalla Chiesa, neanche quando prego da solo nella mia stanza. Siamo sempre un corpo solo davanti al Padre, e sempre il corpo di Cristo, Lui capo, tutta la Chiesa è presente quando io prego. È Gesù che ci vuole uniti. Ha fatto una preghiera molto forte nell'ultima cena, come abbiamo visto, perché noi siamo una cosa sola. Se la mia preghiera o se la nostra preghiera è imperfetta, la preghiera della Chiesa però è perfetta. Quindi noi la nostra preghiera imperfetta sappiamo che è unita a quella di tutta la Chiesa. Se volete potremmo fare un piccolo paragone con un bel mazzo di fiori che sta davanti al Santissimo in chiesa, sull'altare o qualunque posto, messo lì per Gesù, per la gloria di Dio. È un mazzo di fiori, che bello. Vi avvicinate. In quel mazzo di fiori ce n'è uno, gli manca un petalo. Ce n'è un altro che ha un petalo bucato. Però il mazzo di fiori è bello, è bellissimo lo stesso. E anche quei fiori imperfetti non rovinano la perfezione di quel mazzo, di quel vaso di fiori. Così la nostra preghiera imperfetta, perché la mia è sempre imperfetta, perché io non arrivo mai a dire un Padre nostro completo senza essermi distratto almeno una volta o due. Quindi la mia preghiera è sempre imperfetta, però è unita alla preghiera di tutta la Chiesa, è perfetta, è bellissima. Il Padre gode di questa preghiera. Non sognatevi mai di separarvi dalla Chiesa, altrimenti si vedranno solo le vostre imperfezioni e sarete rifiutati. State sempre, quindi la preghiera di Gesù ci vuole uniti alla Chiesa. E noi con la nostra preghiera ci uniamo e coltiviamo l'unità. La nostra unità è tutta l'unità della Chiesa. Siamo dentro la preghiera di Gesù perché siamo dentro quella della Chiesa. E così siamo già nel cuore del Padre. Quindi possiamo sempre ubbidire al comandamento: rallegratevi. È il comandamento dell'angelo a Maria, di Gesù alle donne, degli apostoli a tutti i cristiani. È un comandamento serio. Rallegratevi. Ve lo ripeto, se non l'avete ancora capito, direbbe San Paolo. Ve lo ripeto in tedesco, ve lo ripeto in arabo, ve lo ripeto in turco, ve lo ripeto in tutte le lingue. Rallegratevi. Sia lodato Gesù Cristo.